Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Luca Conti.
Sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz, il mensile che dal 1945 si occupa del jazz in Italia. In queste puntate vorrei approfondire un argomento non così conosciuto, ma che ritengo possa risultare interessante per chi ci ascolta. Il dietro le quinte, per così dire, di quello che è forse il più famoso disco della storia del jazz, Kind of Blue, registrato all'inizio del 1959 da Miles Davis. L'album compie tra poco 70 anni e direi che non sembra passarsela tanto male, anzi, a giudicare dall'impressionante quantità di riedizioni di cui ha goduto dall'avvento del CD e il superamento, notizia abbastanza recente, degli 11 milioni di copie vendute, risulta evidente che qualunque valutazione della sua importanza storica non possa prescindere da considerazioni di carattere sociologico. Insomma, che lo si voglia o no, Kind of Blue è una delle icone musicali del Novecento, a prescindere dai gusti, al pari della Sagra della Primavera di Stravinsky, di West End Blues di Louis Armstrong, di Heartbreak Hotel di Elvis Presley, di Songs for Swinging Lovers di Frank Sinatra, di Highway 61 Revisited di Bob Dylan, di Sgt. Pepper's dei Beatles, di A Love Supreme di John Coltrane, di What's Going On di Marvin Gaye, di Pet Sounds dei Beach Boys, Thriller di Michael Jackson e così via. Potremmo continuare a lungo. Sono comunque tutte opere che hanno rivoltato come un guanto, anche se in forme assai diverse, il modo di concepire la musica, e il cui clamoroso successo ha spesso finito per ritorcersi contro i loro stessi autori, chiamati dal pubblico e dalla critica a fornire ulteriori prestazioni sulla medesima falsariga, cosa che invece ben pochi di loro avevano intenzione di fare. Raccontava Eric Nisenson, giornalista e saggista, che fu qualche anno intimo amico di Miles Davis. Ben inteso, intimo nella mentalità davisiana era un termine dai limiti ben definiti e altrettanto imprevedibili, che la cosa di cui Miles Davis andava più orgoglioso come artista era la sua capacità di dimenticare ciò che aveva fatto in precedenza. Se non riesci a ricordare il tuo passato, diceva, sei costretto a creare sempre qualcosa di nuovo. E questo è il segno del vero innovatore. Così Miles Davis, riportato da Eric Nisenson. Ma a nostro avviso, in realtà, il perfido Miles, che era maestro assoluto della misdirection, si ricordava alla perfezione ogni più piccolo dettaglio della sua carriera. Ma come pochissimi altri nella storia del jazz, aveva imparato con le maniere forti a dividere la sua attività in compartimenti il più possibile stagni. L'intero percorso artistico di Miles Davis è quindi una sorta di lunghissimo corridoio diviso da porte tagliafuoco, che il trombettista varca a intervalli più o meno regolari e si richiude ermeticamente alle spalle, in moltissimi casi, ma non sempre, gettando via la chiave per impedire ai suoi collaboratori e soprattutto a se stesso di tornare indietro a rovistare negli armadi. E Kind of Blue ci è sempre parsa una delle applicazioni più evidenti di questa drastica procedura, che d'altra parte Davis non esitava ad impiegare anche nella vita privata, esibendo, quando voleva, un autocontrollo sovrumano e una forza di volontà inaudita. Tra i tanti esempi ne fa fede la disintossicazione dall'eroina da lui effettuata nei primi mesi del 1954, con susseguente fuga a Detroit per tenersi lontano dalle tentazioni newyorkesi. Quindi, per come la vediamo noi, all'interno della poetica davisiana, Kind of Blue serve a chiudere un altro capitolo. Che poi, nell'immediato prosieguo della sua carriera, la chiusura di quella porta abbia provocato a Davis, forse per la prima volta nella vita, più problemi di quanti dovesse risolvergliene, è una ben strana contraddizione, anche se tipica della personalità del musicista. Nel frattempo, e di questo parleremo anche nelle prossime puntate, quel che ci interessa capire è da dove salti fuori un'opera tanto singolare nella sua progettazione, capace come pochissime altre di ridefinire il futuro del jazz e di piegare ai propri dettami non solo la volontà dei musicisti che vi hanno suonato, ma anche quella dei musicisti delle generazioni future.